I Giochi dell'Armonia presenta
Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Settimo incontro, la nube.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questo settimo appuntamento di questo viaggio che noi stiamo facendo nel testo della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo davanti ai Suoi tre discepoli, noi, dopo aver visto la estasi di Pietro, che è l'estasi cristiana, il vedere la bellezza del volto di Gesù, il conoscere la sua bellezza nascosta, il suo segreto, ecco, noi notiamo che il testo rileva che non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati, e viene una nube che li copre con la sua ombra. Ecco, questi sono temi che non sono lì per caso, hanno un gran compito nell'avventura spirituale. Se noi abbiamo visto la necessità di essere portati in disparte, di vivere l'ascesi e di scoprire, conoscere la luce e le testimonianze sulla luce che ci portano a vivere la nostra personale festa delle capanne, la festa delle tende, il momento in cui si celebra l'intimità con Dio, il cammino nel deserto, ecco, dobbiamo sapere che questo non può che corrispondere a qualcosa di destabilizzante. L'esperienza della luce non è un'esperienza semplicemente positiva, è comunque un'esperienza che può essere anche dolorosa, imbarazzante, ovvero sia, noi sappiamo che nella scrittura, quando compare Dio, c'è il tema del timore, c'è il tema della paura. Certo, senza ombra di dubbio, trovarsi a fronte della completa verità, trovarsi davanti a una autenticità senza parentesi, senza dilazioni, senza sconti, ebbene non è che siamo tutti pronti, anzi forse nessuno è pronto, e tutti quanti sappiamo che davanti a Dio, in una luce completa, non possiamo che essere un po' impauriti, perché siamo piccoli, perché abbiamo sbagliato tante volte, perché siamo contraddittori, perché tante volte veramente non sappiamo che dire, perché dobbiamo lasciarci visitare e non cercare di prendere una posizione, se proviamo a prenderla è ridicola. Insomma, tutto questo mondo di cose che non possono che essere la categoria biblica dell'incontro con Dio, cioè la categoria del timore. Anche la Beata Vergine Maria si deve sentir dire dall'angelo non temere perché hai trovato grazia presso Dio. Cioè, è chiaro che fra noi e Dio si frappone lo spavento, l'inadeguatezza, che nessuno di noi può sfoderare come un proprio possesso, nessuno di noi ha nel pedigree essere all'altezza del rapporto con Dio, ma scordiamocelo, non saremo mai altro che sorpresi, imbarazzati, certo. Questo tanto più si è addentro alla vita spirituale, quanto più si è in realtà consapevoli dei propri limiti, delle proprie povertà. E però tutto questo serve. Perché? A cosa serve? Serve proprio a essere condotti in un luogo. Questo luogo è il luogo fuori dai nostri schemi. È il luogo fuori dal nostro controllo. È chiaro che non saper che cosa dire, ed è infatti questa notazione, è aver perso la capacità di gestione della situazione. E Dio ci deve sfilare dal nostro governo, deve portarci fuori da dove noi sappiamo cosa dire. Qui si tratta di non cascare in piedi, qui si tratta di lasciarsi atterrare. Non è un caso che l'iconografia orientale della trasfigurazione, importantissima, punto di partenza un po' di tutta la meditazione sul visibile che c'è in Dio, sulla conoscibile di Dio che è a nostra portata, a nostra disposizione, quella che è una luce particolare che sul Tabor viene rivelata, quella che gli orientali chiamano appunto luce taborica, la luce che fa vedere l'invisibile, la cosa appunto di cui stiamo cercando di parlare un po' in tutta questa trasmissione, viene rappresentata nella reazione di Pietro, Giacomo e Giovanni come qualcosa che atterra, sconvolge, butta all'indietro. I tre apostoli nell'icona della trasfigurazione vengono disegnati secondo una condizione di difficile postura, è l'evoluzione dell'uomo che deve imparare a rimettersi in piedi, ma prima deve essere buttato giù, deve essere scardinato dalla irruzione di Dio. Cosa vogliamo dire? Che di fatto quando Dio entra nella vita delle persone e illumina la loro esistenza, non può lasciarli dove stanno, deve far saltare le loro categorie. Dio, per parlare alla mia vita, per salvarmi, mi deve salvare in primis da me stesso, dalle mie rigidità, mi deve salvare dalle mie posture, mi deve salvare dalle mie presupposizioni, dai miei pregiudizi, dalle mie pretese. Deve portarmi fuori da ciò che io faccio come sembra a me e dove mi sento a mio agio. Bisogna uscire fuori dalla propria condizione un po' per rivedere e rileggere tutto. E allora questo tema dello spavento prelude all'irruzione di quello che dobbiamo vedere successivamente, all'irruzione della nube. Cioè qui entriamo in un altro tipo di realtà. Dovremmo passare dalla nostra maniera di guardare a una maniera di manifestarsi di Dio che è nello stesso tempo luce e tenebra, che è nello stesso tempo oscurità e manifestazione. E così noi ci troviamo con questa nube. Una nube che li coprì con la sua ombra. Così è detto nel Vangelo di Marco. Viene riprodotto identicamente sia in Luca che in Matteo ed è interessante capire questa categoria dell'ombra e della nube. Di che parliamo? Beh, sotto il punto di vista biblico abbiamo dei riferimenti grandiosi, importantissimi. A parte la nube luminosa che di giorno guida Israele fuori dalla terra d'Egitto, che diventa una colonna di fuoco la notte, però la manifestazione tipica della nube, quella preclara, quella principale, è quella che abbiamo nel capitolo 40 del libro dell'Esodo, quando Mosè ha terminato di costruire il tempio portatile, il santuario, la tenda della riunione, che sarà smontata ogni volta e rimontata ad ogni tappa del popolo ebraico nel cammino verso la terra promessa, e al termine del lavoro Dio prende possesso della tenda inabitando il santuario con la nube. Lo Spirito di Dio entra e pone la Shekinah, dal verbo Shakan che vuol dire abitare, risiedere, pone la abitazione di Dio nel cuore del santuario, il luogo dove c'è il culto, il luogo dove ci sono i sacrifici, il luogo in cui si può aprire la porta per il cielo e il cielo irrompe nel mondo e il mondo può salire fino al cielo. questo antico sogno di Giacobbe trova nel santuario la sua concretizzazione. E quindi la nube è il luogo dove Dio abita. Cioè, che cos'è? È un'ombra. È un luogo dove si è fuori dalla luce di questo mondo. Una nube, un'oscurità, copre il sole mentre il Signore Gesù muore in croce. Nelle tre ore principali della sua crocifissione, il mondo è sotto l'oscurità di un'eclissi. Questo tema della tenebra. La tenebra non come luogo di dispersione, ma come luogo di incontro, il luogo senza ombra di dubbio dell'intimità, ma è interessante, è lì dove si incontra la potenza di Dio ed è curiosamente il luogo dove si perde il controllo, come il tema dello spavento ci ha già fatto vedere nella prima parte della trasmissione. È molto interessante che il Vangelo di Luca prenderà questa categoria e la lascerà trapelare dentro il grandioso testo dell'Annunciazione. Quando Maria chiede all'angelo come è possibile, non conosco uomo, l'angelo risponde in questa maniera sorprendente: su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, sarai sotto l'ombra di Dio e lì sarai feconda. Che cos'è questa ombra quindi? È il luogo dove curiosamente si diventa fecondi. È molto importante vedere quando Mosè, che come vediamo ha contatti plurimi con questo testo della Trasfigurazione, dovrà entrare nell'oscurità. Al termine della proclamazione del Decalogo, in Esodo 20, il popolo, dopo aver ascoltato Dio parlare, è spaventato, per l'appunto, come si diceva. Non si sente all'altezza. Il terrore è nel suo cuore. E allora parla a Mosè e gli dice: mai più ci parli Dio direttamente. Tu parla con lui e tu ci dirai quello che ci vuole dire, ovvero sia chiedono la mediazione. Mosè accetta questa richiesta del popolo e si prepara al suo ministero. Ed è interessante che il testo termina e Mosè entrò da solo nella nube. Ecco, entrò da solo nella tenebra e sale verso il monte dove Dio lo aspetta. Siamo qui con il contatto riveduto fra il monte Tabor o quel monte che sia, il monte coinvolto da questo racconto, e il Sinai attraverso Mosè ed Elia e attraverso tante altre cose. Noi abbiamo notato questa realtà. Ma Mosè, che sarà l'uomo che sarà trasfigurato egli stesso, quando scenderà dal monte dovrà mettere un velo sul suo volto, perché il suo volto è raggiante, è inguardabile, imbarazzante, troppo bello. È un volto che deve coprire, perché non mette a proprio agio gli israeliti che lo ascoltano. È interessante questa cosa qui. Cosa vuol dire? Dice San Paolo che siamo trasfigurati dopo aver visto la sua trasfigurazione. Di gloria in gloria siamo trasfigurati nella sua immagine. Quando conosciamo la gloria, la verità di Dio, noi siamo trasformati nel volto, siamo trasfigurati nella nostra esistenza. Ecco, questo tipo di realtà è quel tipo di condizione per cui bisogna entrare in un'ombra per essere fecondati. Maria genererà il santo e benedetto figlio di Dio nel suo grembo, perché starà sotto l'ombra. Noi dobbiamo andare a capire questa ombra dove sta. Dov'è il luogo dove si entra in un buio che è la presenza di Dio? Cioè qualcosa in cui sappiamo che ci siamo abbandonati veramente nelle sue mani, qualcosa in cui c'è solamente Lui, qualcosa in cui Lui finalmente ha vero potere su di noi. Ci sono tante zone in cui noi vogliamo restare. Tante volte ci sembra di essere entrati fino in fondo nelle cose di Dio, ma siamo rimasti con un piede dalle nostre parti, con una via d'uscita, con un piano B nella tasca per poter sopravvivere a questo tipo di esperienza. L'esperienza di essere fecondati perché siamo stati veramente a contatto con Lui, in intimità con Lui. Maria avrà il grembo fecondato dopo questa esperienza. E Mosè tornerà gravido della legge, gravido di una parola che dovrà consegnare a Israele, ci metterà tutti i testi che nel Pentateuco appunto hanno il compito di riportare quella sapienza con cui Mosè ridiscende dal monte. Ed ecco, è interessante che lo stesso Vangelo di Luca parlerà dell'attendere, di essere rivestiti di potenza dall'alto, di stare nel Tempio per vivere l'esperienza del Tempio inabitato, di ricevere la vita nuova, la vita di Dio. Quella vita non si riceve restando a tavolino, capendo non so che cosa o facendosi i fatti propri. È nella nube di Dio, nella non conoscenza, nel essere fuori dal governo di noi stessi ed essere completamente nelle sue mani. Lì diventiamo altri, lì siamo ingravidati della vita nuova. Approfondiamo ulteriormente e fissiamo bene questo tema che spesso può essere semplicemente un elemento decorativo, questa storia dell'ombra, invece no, come abbiamo già visto, è qualcosa di molto importante sotto il punto di vista biblico. Noi vediamo questo fatto dell'ombra di Dio, che è la sua presenza, che non può che essere un'ombra, cioè non può che essere la zona che è oltre la luce, che è nello stesso tempo è stare sotto qualcun altro, alla sua ombra, diciamo. Ma quello che noi capiamo è che per nascere alla vita nuova bisogna lasciarsi mettere nell'ombra. L'ombra, abbiamo visto, è un luogo fecondo, è il luogo della novità, del cambiamento. Certe volte le persone devono stare nell'ombra per essere trasformate. Se noi andiamo a vedere la storia di molti santi, c'è una zona buia, c'è una zona non disponibile fra il prima e il dopo. C'è un sabato santo, un luogo di inattività, un luogo dove deve partire qualcosa di nuovo, ma da un annullamento. Qualcosa che succede a San Benedetto, che deve andare nel Sacro Speco a diventare un altro, a trovare poi in realtà fondamentalmente l'altro, perché nel racconto appunto dell'evoluzione che lui vive al Sacro Speco, curiosamente andrà nella solitudine, però troverà in realtà quello che gli manca, il fratello, quello che incontrerà nel giorno di Pasqua finalmente uscendo dallo Speco. E se noi andiamo a vedere Francesco, ha un tempo di buio fra il momento in cui vende l'armatura, si ferma, e il momento in cui parte veramente. È una zona, andava nelle carceri di Assisi, che vuol dire le grotte, dove lui andava a pregare e dove usciva trasformato, ma in quegli anni c'è qualche cosa che succede nella sua vita. C'è un momento in cui Sant'Ignazio deve stare fermo lì, non muoversi, inchiodato alla sua malattia, inchiodato a qualcosa che è il tempo del cambiamento. Nostro Signore sta nell'ombra negli anni in cui si prepara la sua missione. Nostro Signore, anche una volta iniziata la missione, deve andare nel nascondimento del deserto a affrontare un combattimento. Insomma, potremmo fare l'elenco di molti santi e quindi comunque tornare al nostro Signore Gesù Cristo per capire che c'è una zona di nulla. Lì deve parlare il Padre, come vedremo nella prossima trasmissione, ma è importante che ci sia questo posto dove uno cosa fa. È interessante che c'è un testo nel Salmo 121 che dice: il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra. Noi dobbiamo ricordare che l'ombra in una zona semidesertica come Israele è una cosa piuttosto importante. Quando fa tanto caldo uno cerca l'ombra, e quando c'è un sole che è veramente un'aggressione forte al corpo, il mantello copre. bisogna farsi un'ombra portatile, e questo mantello in questo salmo diventa Dio stesso, qualcosa che mi copre. Ci deve essere una barriera, una estraneità, un diaframma fra me e le cose, che è il rapporto con Dio. È molto importante che nel Cantico dei Cantici, al capitolo secondo, la sposa, a un momento parlando del suo incontro con lo sposo, dice: alla sua ombra a cui anelavo mi siedo, e dolce il suo frutto al mio palato. Sta parlando di un incontro meraviglioso, poetico, dell'incontro dell'amore fra uomo e donna, come essere arrivata all'ombra dell'altro. Ecco, noi qui capiamo una cosa. Noi abbiamo bisogno di entrare nell'alterità di Dio. Per il tema dello spavento prima, e quindi il tema della mancanza di luce, che però è riparo ed è fecondità, noi capiamo il tema fondamentale di tutto questo discorso. Il tema è che abbiamo a che fare con un luogo dove l'altro è veramente l'altro, cioè dove gli lasciamo il diritto di operare, come abbiamo già detto e come è vero anche nelle nostre relazioni orizzontali. C'è un momento che l'altro lo devi lasciar parlare e devi essere silente, ascolto e basta, disponibilità e basta a che l'altro operi, dica, si muova, si manifesti. Quante volte noi ci troviamo di fronte a genitori che devono risolvere i problemi dei figli a tutti i costi e non li lasciano un attimino venire fuori, sbocciare, essere se stessi, no? Ossessivamente, per le loro paure, devono soffocare la vita. Quella non è ombra, quella è aggressione, quella è cemento, quella è assenza di vita. E quante volte le persone non ci ascoltano, non abbiamo la libertà di dire veramente quello che dobbiamo dire, perché l'altro non si lascia adombrare dalla nostra presenza. E quante volte noi non ascoltiamo il prossimo, quante volte noi non gli lasciamo metterci ombra addosso, cioè farlo ergere, farlo uscire fuori. Dai, di quello che hai da dire, stare fermi, ma soprattutto è con Dio che tantissime volte non ci lasciamo fecondare, perché dobbiamo restare comunque al governo delle cose. Noi abbiamo bisogno di essere suoi, completamente consegnati, privi delle nostre strategie, privi del nostro essere al governo della vita, come abbiamo già detto, e tante volte magari questo non è che lo stiamo cercando. Pietro, questo, quel giorno, non l'ha cercato, né Giacomo né Giovanni. Quello è stato una grazia, quello è stato un momento che loro non è che speravano che accadesse. E anche noi non speriamo di stare sotto l'ombra di Dio, ma Dio ce la regala. Magari ce la regala per le strade che noi non vogliamo, quelle che ci spaventano, però è lì che si diventa diversi, è lì che si diventa nuovi, è lì che si viene finalmente visitati e ci si unisce con Dio e si diventa un incontro, non più una solitudine. È lì che, quando questo tocca veramente la nostra vita, la vita cambia in maniera indelebile, in maniera che non più dubiterai. È passato Dio, mi ha visitato, mi ha messo una vita nuova dentro.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Settimo incontro, la nube.